Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto da Mariella Grande e l'augurio di un ottimo ascolto per questa trasmissione Scrittrici triestine del nostro tempo. Un'occasione certo emozionante per incontrarle, per sentire dalla loro voce il testo che hanno scritto e poi poterlo commentare insieme. E come sempre la scrittura che unisce passato e presente, segnando le tappe di questo viaggio, sempre alla scoperta di un mondo raccontato dalle donne. Da questa puntata è con noi Marina Silvestri, giornalista radio-televisiva e della carta stampata, scrittrice conosciuta e stimata per la sua produzione molto ricca tra testi di narrativa e saggistica. Insieme a lei, con Marina Silvestri, torniamo a percorrere le pagine del suo romanzo La memoria innanzi, pubblicato da Ibiscos, editrice Risolo, nel 2007. La memoria innanzi, la storia di una famiglia che diventa immagine di Trieste negli anni 50 e la città attraversa le vicende dei protagonisti. A Marina Silvestri il nostro grazie per aver accettato questo invito.
Grazie a voi, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
Grazie per questa ottima possibilità. Allora entro subito in argomento, prima di ascoltare la sua voce. Possiamo iniziare dalla prefazione di Anna Maria Mori, quando scrive: è un romanzo d'amore, ma l'amante e l'amato sono la stessa persona e la persona è Trieste. Allora, Marina Silvestri, la domanda: questo romanzo è nato da Trieste o dai personaggi?
Domanda complessa, ti ringrazio, difficilissima, a cui rispondo che è nato da Trieste e dai personaggi, ma è nato per capire l'atmosfera degli anni 50, che io ricordo perché ero bambina, e quindi ho cercato di ritrovare lo sguardo inquieto di quella bambina che non capiva perché c'era tanto disorientamento, perché c'era tanta diffidenza, perché il clima era una cappa che impediva le relazioni sociali, perché la guerra era passata da troppo poco tempo e quindi la città stava riemergendo e i segnali, le ferite erano ancora molto profonde.
Dobbiamo fare una scelta. Vorrei sentirti leggere tutto il romanzo, però alcune per necessità anche di trasmissioni di puntate legate al tuo tempo. Hai dovuto fare una selezione, una scelta, e per la scrittrice è sempre difficile. Tu quale criterio hai seguito per questa selezione?
Ma ho cercato di proporre, quindi in 5 puntate come sarà, una lettura che fosse al massimo unitaria, quindi purtroppo rinunciando a molti flashback, perché il romanzo si muove fra un presente, questa vacanza d'agosto in montagna nel Cadore di una famiglia triestina, e i ricordi di lui, di lei, del padre, della madre, le riflessioni di altri personaggi che entrano all'interno degli incontri che ci sono. Chiaramente molti di questi flashback assolutamente portavano un po' su altre piste, su altre strade. Ecco, quindi ho cercato di privilegiare la storia unitaria più possibile, che senza tradire quindi il senso del libro, per arrivare dall'inizio alla fine a portare il racconto sempre presente, diciamo, nel suo flusso maggiore di pensieri.
Allora sentiamo dalla voce di Marina Silvestri la sua lettura del suo romanzo La memoria innanzi, e sapendo che poi per una lettura completa si potrà sempre acquistare il romanzo La memoria innanzi, Ibiscos, editrice Risolo.
Graziella, trotterella svelta dietro all'ampia gonna della madre che fluttua le caviglie, lo sguardo a pendolo dall'orizzonte alla sottana, che rimane abbassato aspettando il permesso di levarsi, se qualcosa di sconosciuto o inusuale entra nel suo campo visivo. Oltre le scarpe di mamma, un po' consunte ma ancora portabili, oltre la cintura di mamma, in pelle color cremisi, chiusa da una vistosa fibbia quadrata. I segni del tempo solcano il viso scavato di Elsa, le grinze di vissuto che l'assenza di trucco indurisce. Meravigliose appaiono a Graziella quando il sorriso increspa gli occhi e le labbra, quando finalmente si addolcisce il volto spesso tirato della madre, avara di tenerezze. Allora la piccola Graziella ricambia esultante, serrando forte i dentini. Esageratamente cordiali sono i modi del marito, Aldo, corroso da una smania isterica di riuscire simpatico, gioviale per natura o per celia. La famiglia Renner è arrivata di primo mattino con un pittoresco gruppo di villeggianti, male in arnese come la corriera che li ha portati fin qui, in questo paese arrampicato sulla montagna, proprio sopra all'altro paese, dove hanno affittato una stanza con comodo cucina per tutto il mese di agosto. Le fiancate della corriera si sollevavano pericolosamente ad ogni curva, un vero rottame che, sbarcati i gitanti, era ripartito incerto nell'incedere. Tutti pieni di brio e morbin, nonostante fossero stati sballottati, i vacanzieri avevano fatto irruzione scomposti nella piazza solata e deserta, rompendo il silenzio che dominava l'abitato. Un grappolo di case, un pugno di anime. Da un lato il posto di ristoro e alloggio, di fronte il municipio, di fianco la scuola elementare, in fondo la chiesa, dentro al recinto del cimitero. Nella strada che sale, un bambino in sella al suo triciclo pedalava vigorosamente, compiendo sempre lo stesso percorso, dall'orto alla fontana. L'acqua profumava di cielo, era fresca come la neve perenne. Un vecchio stava seduto su uno scagno di legno grigio, lavato dall'acqua, disseccato dal sole, più grigio della pietra. Una donna, dall'età indefinibile, fregava il pavimento della cucina. Tavolo e sedie erano ammucchiati fuori dalla porta sulla strada. Inginocchiata, passava la spazzola sulle assi con energia. Ripassava poi con lo straccio bagnato, affogato nella varecchina. Sui davanzali delle finestre spalancate in pieno sole erano stati messi a prendere aria cuscini, lenzuola e coperte. Dal camposanto giungeva il frinire acuto delle cicale, monotono e ipnotico, intervallato dal cinguettio dei passeri che facevano la spola fra lapidi, aiuole e campanile. Erano insolentiti per gli intrusi che li sfidavano a gorgheggio. L'aria si era riempita di sibili, fischi e altri tentativi di ottenere dalla parete di fronte una risposta. L'eco però taceva. Più sotto, sul pendio, due donne rigiravano il fieno appena tagliato e rastrellavano il prato per raccogliere i fili d'erba più corti. Un uomo sfalciava nella lingua d'ombra, dove il sole sarebbe arrivato solo nelle prime ore del pomeriggio. Più su, oltre il bosco, pascolavano le mucche. a valle si lavorava a forgiare un grande covone a forma di pera. Tutto era silenzio e sole, sole e silenzio. Il polverone sollevato dalla corriera stagnava a mezz'aria lungo i tornanti. Madre e figlia avevano raccolto un mazzetto di fiori, delle margheritine, delle campanule, dei ranuncoli, dei garofani selvatici. Lontano, lo sfrigolare di una segheria graffiava l'ora. Più tardi, quando il campanaro aveva strappato il cordone, il batocchio aveva percosso il bronzo, la montagna si era svegliata e l'eco era rotolata giù come una valanga. Aldo aveva sollevato Graziella prendendola per i polsi, l'aveva alzata e fatta dondolare sempre più veloce, sempre più in alto. Din don, campanon. La bambina mandava gridolini di piacere frammisto a paura. Din don, campanon. Tre civette sul balcon, una fila, una impasta, una fa putei de pasta. L'eco era rimbalzata su pareti sempre più distanti. Aveva superato selle e creste, si era infranta su guglie e crode, galleggiando immota come la polvere per qualche attimo, avviluppandosi poi nel cuore fermo della campana. L'orologio segnava mezzogiorno. Il padre aveva decelerato. Bello toccare terra, come girava la testa a Graziella. Il bambino era scomparso, il vecchio si era ritirato, il triciclo giaceva a riverso davanti alla catasta di legna. Vicino la scopa di saggina, un secchio, una gerla, un paio di stivali di gomma per guadare il fiume. Non si udivano più le voci dei gitanti inghiottite dal bosco. La quiete si era ripresa alla piazza. Incantesimo del mezzogiorno. Certo, quante battute, quanti viz, pensava Aldo fra sé e sé. Noi triestini siamo tipi allegri, compagnoni, macete, non come la gente di qui. Tutto testimoniava una vita dura e frugale, consumata nella povertà, nel sacrificio, nell'isolamento. Dicono che l'umorismo sia da sempre una caratteristica di Trieste, fulminante. Forse ereditato per mescolanza di caratteri, persa l'originaria identità nell'emporio. Triestini e triestini d'adozione, tutti avevano fatto della battuta di spirito il segno di una nuova cittadinanza, così come del dialetto uno strumento per forgiare un microcosmo a misura. Nei difficili momenti seguiti al dopoguerra, l'umorismo era stato più volte schiuma di una città mantenuta per anni sul filo dell'emotività, della passione, del rigore morale. Aldo estrae di tasca la pipa, riempie il fornelletto e l'accende. Lascia che il tabacco bruci lentamente, quasi non aspira. Però un po' di pace non guasta. La montagna è silenzio. In silenzio mangiano un pezzo di pane e formaggio i contadini che hanno posato rastrello e falce quando è suonato il mezzogiorno. Ma il silenzio frastorna. Si aspira, teme che il silenzio gli entri nei polmoni, li consumi come si consuma il tabacco, senza crepitare. Il sole picchia sulla testa. Aldo è intontito dai rintocchi che riverberano ancora nel cervello e nello stomaco. Rintocchi che hanno aperto un varco al ricordo. Al ricordo del silenzio che accompagnò il lento salire della luce sul colle della città mentre la folla sfilava ininterrottamente, muta, davanti ai feretri. Domenica di Bora Chiara. Il silenzio dilagò e ruppe gli argini delle coscienze più salde. Sommerse le esistenze disorientate alla ricerca di un nucleo ideale attorno al quale ricomporsi. La dissonanza del dolore, più martellante delle scariche di fucileria, delle raffiche di mitra. Novembre, suonarono a lutto tutte le campane della città, un'immensa folla nelle strade. Nel silenzio, solo lo schiocco del tricolore abbrunato, percosso dal vento. Sì, anche questo silenzio è un silenzio reale, un vuoto apparente creato dall'eco della campana che ha spazzato via ogni altra voce, ogni altro brusio. Presto la voce della vita riguadagnerà la vallata. Anche il vuoto emotivo della città aspetta di essere riempito dalla normalità. Nonostante qualche anno, passato, intanto, difendersi, spuntare le armi della boria e della retorica. Ci vogliono sane risate e belle compagnie, per fare buon sangue, certo, materani, grandezzoni, per ritrovare la triestinità. E che altro ci resta? Perché Trieste pensa ancora alla grande, da capitale. Noi andiamo a lavarci le mani, dice essa, e gli consegna il mazzetto di fiori legati assieme da un filo d'erba. Andate, andate, risponde Aldo. Elsa toglie gli occhiali da sole. Si ferma sull'uscio della locanda, incerta, abbagliata dalla luce accecante. Toglie il foulard, scuote il capo per ridare volume ai riccioli appiattiti. Cerca la porta della toilette. Graziella si sente scrutata da una combriccola di animali impagliati. C'è l'aquilotto con le ali aperte, il becco adunco spalancato, gli artigli pronti a ghermire, la volpe che azzanna il gallo cedrone e corna e palchi ovunque, lungo le pareti di legno. Primo piano, terza porta a sinistra, dice la padrona dell'albergo. Peppa la fissa da dietro il bancone. È una donna massiccia, con le spalle larghe e caviglie sottili, i capelli stopposi giallastri. Graziella sbircia con timore quelle tante bestie imbalsamate, sicuramente cattive, molto, molto cattive. Meglio confondersi dietro le pieghe della gonna di mamma, meglio strisciare sotto il bancone che non la vedano. Il bagno è un cunicolo, le tubature sudano. La finestra guarda una parete di roccia che taglia in due un bosco di alti abeti. Spumeggia una cascata. Non c'è un gancio per appendere la voluminosa borsetta di raffia, un angolo asciutto dove appoggiarla. Tu mi aspetti fuori, sussurra Elsa alla figlia, e le consegna in custodia la borsa. Graziella infila il braccino dentro i manici di bambù. Sa bene come deve comportarsi. Con Sestin. Ma come non lasciarsi attrarre dallo specchio in fondo al corridoio? Graziella ha capelli lunghi raccolti a treccia e l'abitino tirolese. Scioglie i capelli e si guarda di tre quarti. Una vera signora in vacanza, o perché no? Potrebbe anche essere la castellana. Sembra proprio una castellana guardarsi così riflessa nella prospettiva del lungo corridoio su cui si affacciano le porte delle stanze intercalate da quadri di soggetto alpestre e nature morte. Proprio allora sente una voce dall'altra parte del corridoio. «Cosa stai facendo, bambina?» Rizzotto, marito della Peppa, è un uomo piccolo e asciutto, la pelle scura, ispessita, come la corteccia di un albero. Ha proprio le fattezze dell'uomo nero. Aspetto la mamma, dice Graziella, guardandolo con apprensione. Silenzio. Ma davvero? Dice l'uomo. Allora vieni con me. Vedremo se è vero o non è vero che hai rubato questa borsetta. Di fronte al retro della locanda c'è il comando dei carabinieri, un comando di tenenza.
Se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove è il mio amor, che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu,
diglielo tu,
che tornerò,
che tornerò.
Dille che non sarà più sola, e che mai più,
e che mai più la lascerò.
ci sorrideva il sole, il cielo, il mare. Noi lasciavamo il cantiere, lievi del nostro lavoro, e il campanon dindon ci faceva il coro. M'addormento triste e nei miei sogni piango, invoco te. Pure il viveggio ti sogna, penso alle pene sofferte, piange, nasconde il viso fra le coperte. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Dille che non sarà più sola, mai più la lascerò. Diglielo tu che tornerò, che
la voce di Marina Silvestri attraverso la lettura La memoria innanzi ha scolpito atmosfere, personaggi, situazioni, tutto in movimento segnato dal ritmo della scrittura che segue il ritmo della vita. Ma all'interno di questa scrittura c'è il ricordo di un fatto storico preciso.
Sì, un fatto che ha lasciato molto dolore a Trieste. Sì, ricordo gli scontri di piazza del 5 e 6 novembre 1953 fra studenti e cittadini che chiedevano l'unione all'Italia e sono stati caricati dalla polizia al comando di ufficiali inglese. Ci furono 6 morti e decine di feriti e una messa l'8 di novembre a cui partecipò tutta la città nella cattedrale di San Giusto.
La famiglia Renner è in vacanza in montagna, ha voglia di normalità e hai delineato i personaggi: Elsa, Aldo, Graziella. E poi ci sono tanti personaggi che si muovono intorno, tra cui anche la terribile Peppa che sembra...
che poi si rivelerà buonissima, e anche Rizzotto, l'uomo nero, si rivelerà un uomo generoso che però ha anche lui segnato dai dolori della vita.
Ma li hai sistemati però, no, soprattutto Peppa, in questa stanza piena di animali impagliati, sì, per cui anche lei sembra quasi una civetta.
Perché cercavo di avere gli occhi di Graziella.
E hai catturato anche gli occhi della nostra fantasia. Ma Graziella, questa Graziella che segue sempre la gonna della mamma, che sembra proprio ad un certo punto si nasconde dentro la gonna della mamma. Ma Graziella chi è?
Graziella è una bambina di quegli anni, quindi con un'educazione molto rigida, e oltre all'educazione c'è la sua sensibilità che le fa avvertire un'atmosfera difficile, un'atmosfera che tocca anche il suo cuore di bambina in crescita. È messa in difficoltà. Ho voluto raccontare come certe cose impalpabili, come i bambini avvertano le cose più piccole e soffrano per le cose più piccole.
In questo momento Graziella è contenta, si sente bellissima, è in vacanza, è piena di voglia di vivere, è piena di attese, ma tu, sapiente scrittrice, stai preparando una situazione particolare. Sta per succedere qualche cosa.
Lo vedremo nella prossima puntata.
Allora, alla prossima puntata con Marina Silvestri che legge La memoria innanzi. Grazie, grazie a Riccardo Righi alla regia.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine a cura di Mariella Grande.